siamo forte, cantiamo insieme l'Ino 88. Cerca prima il regno del Signore. Prima, seconda e ultima strofa.
Signore, io credo essere qui nella tua casa, e credo essere qui sulla carriera di Cerezzo, e credo levare il tuo nome, e credo poter essere il figlio di quelli che ci credete e quelli che ci credete. Grazie per questa cosa che ci dai, grazie per ci dato la possibilità di essere riconosciuti, di essere qui adesso con l'altro. Stai vicino a Fabio, che oggi ci scritterà la tua parola, e ti ringraziamo in generale per tutto quello che fai per noi, per l'aiuto che dai ai malati, per l'ispirazione che dai a noi di parlare di te e altre persone, e per tutto quello che in futuro grazie a tutti la tua vita per continuare a fare. Per noi non tanto, ci ringraziamo di tutto questo che non è stato.
Invito di aprire le vostre Bibbie e leggiamo insieme dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, con versetto 20. Ripeto, Matteo, capitolo 5, con versetto 20.
Ciao da tutti anche da parte mia, saluto anche quelli che ci seguono in radio e anche nel streaming. Devo dire che da qualche anno che abbiamo primi, non mi ricordo esattamente la data, ci sono costanti almeno 10 persone che ci seguono il sabato, quindi comunque sono persone della chiesa, o anche no, abbiamo una bella esperienza di qualche settimana fa, una signora ha scritto nelle recensioni di Google proprio, chiedendo la registrazione del sermone che ha sentito, perché loro cercano chiesa, viene fuori il bollettino, lì c'è il link di Zoom, quindi qualcuno ci sente anche se lo trovano dal bollettino, persone che non conosciamo. C'è capitato anche delle persone della Sicilia che sono collegate, senza che noi invitassimo a sentire. Quindi salutiamo tutti, anche se non sono presenti qua, fisicamente sono presenti con lo spirito, diciamo. Devo confessare che ieri, per la prima volta, ho avuto il coraggio di sentire uno dei miei sermoni passati, il precedente. A me non mi piace sentire per me. Tante persone mi hanno detto che parlo troppo velocemente, ed è vero, mi sono accorto. Probabilmente è una cosa genetica. A noi capita anche quando eravamo in Moldavia tempo fa, di parlare, persone che non ci conoscevamo semplicemente non capivano. Cioè, qualche volta ci incontravamo con persone nuove e chiedevano, ma cos'è che hai detto, che non si capisce niente? Semplicemente parliamo troppo velocemente. Quindi cercherò di essere più lento oggi, ma non so se ci riuscirò. Quello che probabilmente avete capito di cosa parleremo, dal versetto si capisce parecchio. Vorrei parlare dei farisei e della loro presunta giustizia, questo è il titolo. Quello che vediamo dal Vangelo è Gesù parla con tante persone, con diversi gruppi di persone. Ed è curioso vedere che lui è molto simpatico, molto gentile, molto disponibile con tutte le persone, a parte certe persone, ad esempio i farisei, gli scribi, i sacerdoti magari, o anche i sadducei. I sadducei era una categoria che Gesù ha criticato sempre, non così spesso come i farisei, perché ho deciso di approfondire un pochino i farisei, perché di tutte queste categorie sono i più comuni. Spesso sono insieme agli scribi, quindi Gesù dice scribi e farisei, però l'esempio dei farisei c'è molto più spesso di tutti gli altri categorie, quindi ho deciso di approfondire un po' questo. Probabilmente si applica anche alle altre due categorie, quello che dice Gesù in generale. Però vediamo che Gesù non aveva un buon rapporto con loro, e mentre con gli altri è molto disponibile, con i farisei è molto duro, molto diretto, e li giudica parecchie volte. Questo caso i farisei sono, nella Bibbia sono circa per 100 volte c'è la parola farisei o fariseo in totale, quindi una cosa abbastanza comune, rivediamo. Quindi quello che mi piacerebbe rispondere oggi, magari poco perché non abbiamo troppo tempo, è del perché Gesù aveva questo comportamento con loro. Anche loro alla fine dovevano essere salvati, no? Come mai Gesù con loro si permetteva di parlare così e con gli altri parlava diversamente? Vediamo se questi insegnamenti che possiamo vedere sono utili anche per adesso, perché i farisei non esistono più, ma sicuramente vedremo tutte le caratteristiche dei farisei ci sono ancora nella chiesa, nella società di oggi, quindi non è importante proprio il gruppo specifico, ma in generale cosa Gesù dice a loro. Quello che a me che mi stupisce un pochino è che in realtà noi abbiamo una percezione dei farisei molto diversa da quelle che avevano gli ebrei a loro volta, perché noi li conosciamo tramite la Bibbia. Cioè, per noi i farisei sono delle persone cattive, sono delle persone brutte, perché noi abbiamo conosciuto tramite la Bibbia. Quindi vorrei vedere un pochino, un po' diciamo, di storia, un po' di contesto di come erano visti i farisei in realtà ai loro tempi, perché non è così, non è come li conosciamo noi. Noi li conosciamo solo tramite Gesù, diciamo, no? Quindi vediamo un pochino che cosa sono i farisei, un po' di, diciamo, di contesto, e poi vediamo più nel dettaglio cosa Gesù dice a queste persone. Allora, intanto i farisei sono un gruppo politico-religioso, quindi non era solo una questione religiosa, ma anche un gruppo politico. Ed era una vera e propria setta, infatti la parola fariseo vuol dire distinto, separato. Dopo la parola vuol dire distinto separato, loro ci tenevano a essere separati dagli altri. Sono esistiti per circa poco più di 200 anni, dalla metà del secondo secolo avanti Cristo, fino alla distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. E dopo questo periodo c'è stata la transizione all'ebraismo rabbinico, quindi i farisei non esistevano più praticamente. Anche per questo motivo che nel Vecchio Testamento non li sentiamo nominare, perché sono nati dopo praticamente. Questo gruppo è nato nel periodo di 400 anni che c'è tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, cioè più o meno 400 anni di silenzio, se non abbiamo niente nella Bibbia, però ci sono tanti altri libri, diciamo, fuori dalla Bibbia, che raccontano appunto la loro nascita, come anche i motivi magari del... Non ci soffermiamo molto sui motivi della loro nascita, ma vediamo cosa fanno dopo. E come ormai siete abituati probabilmente, a me piace un po' vedere un po' di numeri, quindi per capire quanto questo fenomeno era grande, volevo vedere un pochino quanti erano questi farisei. Erano intorno ai 6.000, questo quando sono alla fine della loro esistenza, praticamente, prima della distruzione del Tempio. Il numero preso così, 6.000, non dice nulla, sinceramente, bisogna metterlo in rapporto con qualcosa, no? Mettendolo in rapporto con il numero dei giudei che erano presenti, circa 200.000, un pochino meno forse, allora capiamo un po' meglio cosa vuol dire, ma anche qui non capiamo bene. Quindi ho fatto la proporzione prendendo come numero dei giudei il numero dei membri adventisti, per vedere un pochino cosa vorrebbe dire al giorno d'oggi. Sarebbero intorno a 280 persone. Considerando che noi abbiamo circa 60 pastori in tutta l'Italia, sono tanti 280 per 9.000 persone, no? Sono parecchi, perché sarebbero quasi 4-5 volte il numero dei pastori, quindi insomma un numero considerevole. Perché voglio dire questo? Perché loro in realtà avevano una grande influenza sul popolo e venivano visti molto bene dal popolo, a differenza di noi, che noi li vediamo come persone cattive, persone... Loro invece venivano viste molto molto bene, soprattutto per il motivo che loro erano populisti e democratici. Loro non erano della aristocrazia, loro erano tra il popolo, cioè erano persone comuni che volevano fare l'interesse del popolo, diciamo, così vogliamo dire loro, diciamo. Come era anche una cosa politica, loro erano contrari alla monarchia, ad esempio. A differenza dei sadducei. I sadducei invece erano un'elite proprio aristocratici, proprio di lì. E da questa elite veniva scelto il sommo sacerdote. Quindi diciamo che c'era un po' di confronto tra i sadducei e i farisei. I farisei dicevano di essere col popolo e i sadducei invece sostenevano il re, e per questo io ho criticato, perché sostenevano il re anche il regime romano. Quindi i sadducei, diciamo, avevano questo peccato, secondo i farisei, che loro sostenevano il regime romano, perché erano con l'elite ovviamente il regime romano non ha eliminato tutta l'elite ebraica, loro sono integrati alla società ebraica. Quindi vediamo questa differenza. I farisei sono amati dal popolo, i sadducei probabilmente no, perché loro sono l'elite, vediamo anche adesso da noi, vediamo questi casi qua, no? Quelli che sono vicini all'elite e quelli che sono contrari, no? Era un po' questo. Quindi pensate, quando Gesù parla ai farisei e il popolo sente dire, che impatto aveva questa cosa qua? Aveva un impatto molto maggiore di quello che sentiamo noi. Quindi dal punto di vista dottrinale invece, vediamo un pochino cosa pensavano loro. Intanto loro si attribuiscono l'autorità di interpretare la legge mosaica. Loro sono gli scribi e i farisei, sono tutti i farisei, anche gli scribi, perché gli scribi sarebbero degli studiosi e Gesù spesso li cita insieme. Quindi gli scribi magari erano sempre studiosi, ma non facendo parte della setta dei farisei. Quindi i farisei sono sempre degli scribi, ma fanno parte di questa setta. E loro credevano che hanno il diritto di interpretare le leggi mosaiche, e non solo quella scritta, cioè la Torah, quella che leggiamo noi nei primi 5 capitoli, ma anche la legge orale, quindi la tradizione degli anziani. Quindi magari ci sentiamo qualche religione ad oggi che sempre riconosce la tradizione, ad esempio. Probabilmente ci sono varie religioni, diciamo, tradizionali, come il cattolicesimo, anche la Chiesa ortodossa, non riconoscono anche la tradizione, ma loro non solo la tradizione scritta, ma anche la tradizione orale. Quindi cosa hanno fatto? Hanno preso tutte queste tradizioni orali e hanno scritto nel Talmud, che era la loro seconda, diciamo, dopo la Torah, cioè la Talmud che ricopre tutto il contenuto di tutte queste leggi. Che tipo di leggi erano? Erano alcune leggi, in particolare 613 leggi che loro dovevano seguire, 635 comandamenti negativi e 248 positivi. Quindi per questo che loro erano, diciamo, visti anche abbastanza bene, perché loro erano il popolo che sapevano la legge. Quindi le persone vedevano di queste persone come se fossero appunto dei giusti, no? Lo vediamo poi nel versetto che dice Gesù, però il popolo li vedeva come dei santoni, possiamo dire, no? Come dei giusti. Però loro con questa legge qua, vediamo che Gesù fa degli esempi, che la elevano al di sopra della legge di Dio, che la legge umana, che hanno scritto i loro padri probabilmente, anche una bella tradizione sicuramente c'era, ma loro mettevano questa tradizione sopra alla legge di Dio. Poi vediamo come piano piano Gesù cerca di cambiare questo sistema qua, ma senza mai essere ribelle. Gesù è un grande rivoluzionario, ma mai non è stato ribelle. Infatti poi vediamo più, perché lui addirittura approva anche i farisei a un certo punto. Dopo lo vediamo più nel dettaglio. Allora, adesso rileggo un pochino il versetto iniziale, giusto per avere di nuovo il contesto. Adesso abbiamo il contesto un po' storico e rileggiamo questo versetto alla luce di quello che abbiamo detto. E pensiamo di essere là, di essere quel popolo lì, di pensare che i farisei sono. Quindi arriva questo signore, che è Gesù, un giovane, e che questo è anche l'inizio del suo ministero, che inizia a dire, quindi Matteo 5,20, perché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non andrete a patro nel regno dei cieli. Secondo me c'era uno shock probabilmente, al minimo uno shock, magari qualcosa era anche svenuto, non lo so. Il contesto di questo versetto è il sermone dei monti, quindi il primo sermone che Gesù ha fatto, e sappiamo che era molto seguito, che c'erano tante persone intorno. E proprio il versetto successivo a questo inizia a parlare dei comandamenti, cioè dove Gesù inizia a spiegare cosa vuol dire non uccidere, li eleva a un livello molto più alto, dice non puoi neanche dire stupido a tuo fratello. Quindi lui inizia a spiegare, prima di questo fa la premessa dei farisei, è come se fosse una cosa fuori dal contesto, perché non c'entravano i farisei in questo discorso. È come se dicesse, quello che avevano insegnato i farisei, dimenticatelo, adesso sentite cosa dico io, che vi dico cosa vuol dire la legge vera, no? Quindi, immaginando di essere tra il popolo, sicuramente iniziamo a capire che c'è qualcosa che non torna con questi farisei. Comunque Gesù aveva già a quel tempo lì molta influenza, le sue parole avevano molto impatto sulle persone. Quindi, piano piano, Gesù vuole spiegare a loro che i farisei non sono quello che loro dicono di essere a questo popolo. E infatti, cosa possiamo vedere? Sicuramente le persone pensavano che era una cosa impossibile essere più giusti dei farisei. Era impossibile, loro erano perfetti, seguivano 613 leggi. Com'è possibile che noi, popolo semplice, possiamo essere sopra di loro? E poi, nel corso di tutto il suo ministero, sicuramente le persone iniziano a capire che non sono effettivamente questi farisei. Gesù li smastra praticamente. Quindi vorrei che andassimo un po' nel dettaglio di vedere alcuni problemi e alcune osservazioni che Gesù fa a questi farisei. Probabilmente molti di questi lo conosciamo, non c'è niente di nuovo, però è giusto per vedere un pochino una luce diversa magari. Io personalmente non so quale sia l'idea comune su questa cosa qua. Io pensavo che Gesù criticasse di più quello che i farisei insegnano. Cioè, pensavo nella mia testa, prima di studiare bene questo argomento, pensavo che il problema dei farisei fossero la loro dottrina, che erano che avevano troppe leggi, che erano troppo conservatori, che cercavano di essere alla lettera. E lo è, ma non così tanto quanto le loro azioni, quanto quello che loro fanno, cioè quello che loro fanno di giorno in giorno. Quindi praticamente, per vedere un pochino, Gesù parlava a loro in tre modi diversi. Non parlava per forza loro, ma di farisei in generale. Intanto vediamo col dialogo diretto. Spesso c'è voi ipocriti, quindi dialogo diretto con i farisei. Poi si sentono molto parlare, quando lui parla col popolo, parla anche dei farisei, dice state attenti ai discepoli, per esempio questo solo al piccolo gruppo di discepoli dice state attenti dell'edito dei farisei. Quindi parla, diciamo, non parla direttamente con loro, ma anche con il popolo di loro. E poi parla anche indirettamente tramite le parabole. Ci sono almeno alcune parabole che citano i farisei, oppure la parabola, ad esempio, dei malvagi di Neioi, che dice che i farisei hanno capito che parlava di loro. Cioè, non è citato il fariseo dentro la parabola, però i farisei hanno capito che era di loro che parlava. Quindi Gesù cerca di dire al popolo con tutti i modi possibili, parlare direttamente tramite parabole, che loro capiscono cosa sono questi farisei, perché sono così importanti da capire e stare attenti a loro. Quindi per vedere se era vera questa percezione qua, che lui critica di più il loro fare che invece il loro insegnare. Mi sono messo a contare tutte le volte dove viene menzionato il fariseo per vedere se viene criticato quello che fanno e quello che credono. E la differenza delle volte di quando Gesù critica una o un'altra è molto grande. Almeno 17 volte Gesù critica quello che loro fanno o che loro non fanno, ad esempio non amano, danno la decima ma non amano, no? Questa è una questione di fare, e sono 3 volte quello che loro insegnano. E la cosa interessante è che c'è una grandissima differenza, cioè una grandissima differenza di come lui parla, quando parla col pubblico e quando lui parla ai farisei. Adesso lo vediamo un po' più in dettaglio. Quindi lui sicuramente dice non seguite per esempio quando dice non seguite il debito dei farisei, cioè l'insegnamento dei farisei, ma lo dice ai discepoli. In quel caso era un gruppo ristretto. E poi lo dice anche al popolo in certi casi, ma più spesso lui vuole capire al popolo che vuole far capire al popolo che loro non devono seguire l'esempio dei farisei. Quindi dobbiamo considerare anche una cosa molto importante di quel tempo lì. La stragrande maggioranza del popolo non sapeva leggere né scrivere, ok? Quindi la loro responsabilità nelle cose che credevano era minima, perché loro vedevano quello che dicevano gli insegnanti, appunto i teologi di allora, che erano i scribi e i farisei, loro quello assumevano, non avevano responsabilità di coscienza come noi oggi che possiamo leggere da soli, no? Per questo secondo me anche Gesù si concentra molto su quello che loro fanno. Siccome loro sono persone, diciamo, abbastanza ignoranti da questo punto di vista della scrittura, loro vedevano cosa facevano i loro leader e li copiavano, semplicemente. Era una cosa. E quindi il popolo non aveva molta responsabilità di questa cosa, ne avevano molti di più i farisei. Anche questo è uno dei motivi per cui Gesù è molto più duro con loro, perché loro conoscevano, avevano anche la parola. Ad esempio, sapevano esattamente quando dovevano venire il Messia, perché lo dicono anche al re, però non lo riconoscono. Quindi è loro che hanno la responsabilità grande di quello che stanno facendo. Quindi, per vedere un po' questa cosa qua, vorrei leggere Matteo 23 da 1 a 2. Matteo 23 è il famoso capitolo dove Gesù critica i farisei e gli scribi. Quindi leggo. Allora Gesù parlò alle folle e ai suoi discepoli. Quindi stiamo parlando di folle e discepoli. Non dice che c'erano i farisei. Magari c'erano alcuni, perché dopo vediamo a riprendere. Dicendo: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Quindi Gesù dà ragione ai farisei e agli scribi. Dice: loro siedono sulla cattedra di Mosè. Mosè non dice che hanno sbagliato perché loro non possono interpretare le leggi. Però ascoltiamo cosa dice dopo. Osservate dunque e fate tutte le cose che vi dicono di osservare. Qua vediamo un contrasto. Cioè, una volta li critica, poi dice osservate le cose che vi dicono. Attenzione però. Non fate come essi fanno, perché dicono ma non fanno. Quindi attenzione, cioè loro hanno la cattedra di Mosè, Gesù lo riconosce anche, Gesù non vuole fare la ribellione nel popolo giudaico, vuole solo farli capire quello che devono, cioè qual è l'essenza della legge, no? Non solo avere 613 leggi, no? Quindi la cosa molto curiosa qua è che se lo guardiamo con Matteo 15, quando Gesù parla direttamente ai farisei, usa termini completamente diversi. Non sembra che dà ragione ai farisei. Quando parla col popolo, Gesù dà ragione ai farisei nelle cose che insegnano, ma quando parla con i farisei direttamente, si comporta in maniera diversa. Vediamo un attimo quello che dice in Matteo 15, da 1 a 6. Allora gli scribi e i farisei di Gerusalemme vennero da Gesù e gli disse. Quindi qui, dialogo diretto con gli scribi e i farisei. Il popolo non dice, magari era lì vicino, non si sa. Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli anziani? Perché? Poiché non si lavano le mani prima di mangiare, Ma egli rispose e disse loro: e voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio, infatti, ha comandato così: onora il padre e la madre. E ancora, chi maledice il padre o madre sia punito con la morte. Voi invece dite: chiunque dice al padre o alla madre tutto ciò con cui potrei sostenerti è stato offerto a Dio, ed egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. Così facendo, voi avete annullato il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione. Quindi Gesù qua dice che loro, per qualche motivo, hanno messo la priorità al comandamento di Dio, e se loro offrono questi soldi, diciamo, per il tempio, così hanno, sono giustificati che non devono aiutare i loro genitori. È abbastanza curiosa questa cosa, perché se vediamo come Gesù si rapporta con quelle persone, parla in maniera più semplice. Poi fa invece, lui si confronta sul piano dottrinale. Lui dice, la vostra dottrina non ha ragione, perché mettete al di sopra della parola di Dio la vostra tradizione. Invece col popolo questa cosa non viene menzionata, perché il popolo non interessa la dottrina, sono concreti, non sono astratti come noi oggi che leggiamo, pensiamo, diciamo, troppo filosofici magari, no? Quindi, se vediamo un po', appunto, nel Matteo 23, l'aggettivo più usato nei confronti dei farisei e delle scribi è sicuramente la parola ipocrita. Si capisce già cosa intende Gesù per questo in tutti gli esempi, però mi piaceva capire un pochino cosa vuol dire esattamente ipocrita, quindi mi piaceva leggere la definizione di Treccani. Allora, ipocrita vuol dire chi parla o agisce con ipocrisia, fingendo virtù, buone qualità, buoni sentimenti che non ha, ostentando falsa devozione o amicizia, o dissimulando le proprie qualità negative, i propri sentimenti di avversione, di malanimo, sia abitualmente per carattere, sia in particolare circostanze, e sempre al fine di ingannare gli altri o di guadagnare il favore. No, qua l'elenco dei peccati che sono dentro questa definizione è immenso. È interessante che dice o per carattere, quindi qualcuno è più predisposto a essere ipocrita, e qualcuno per particolare circostanze, quando conviene è ipocrita, quando no, no. Già è abbastanza chiaro, però vediamo un attimo qualche esempio, quello che dice Gesù nello stesso capitolo. Quindi vorrei leggervi nel capitolo 23, versetto 5, è il punto in cui Gesù ancora parla con il popolo, ancora non ha cambiato soggetto. Fanno tutte le opere per essere ammirati dagli uomini, allargano le loro filatterie, allungano le frange dei loro vestiti. Una caratteristica dei farisei è che fanno le opere per essere ammirati dagli uomini, non lo fanno per amore, perché vogliono imparare, ma solo per essere ammirati, no? Interessante. E quindi Gesù svela alla folla questa cosa qua. Non sta dicendo ai farisei, perché i farisei lo sanno già che loro fanno così, no? Quindi la folla scopre, diciamo, per la prima volta queste qualità dei loro, forse idoli, forse come le ammiravano così tanto. Quindi leggiamo un pochino il 27, sempre nello stesso capitolo, Matteo 23, versetto 27 e 28. E qui ha già cambiato e parla direttamente ai farisei. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli fuori, ma dentro sono pieni d'ossa morti e d'ogni immondizia. Così anche voi di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e iniquità. Quindi ha centrato proprio il punto, cioè dice esattamente, qui smaschera proprio questo capitolo, qua c'era, se qualcuno non è svenuto sicuramente è un miracolo. Ma quindi vediamo qual è, diciamo, la differenza anche della reazione che hanno le persone a questo. I farisei decidono di uccidere Gesù, cioè dopo che dicono queste cose loro, quindi Gesù sicuramente si permette di usare un linguaggio così duro, e a me meraviglia ogni volta che lo leggo questo linguaggio, lo dice Gesù e parla molto duramente, non è come noi siamo abituati a vederlo, no? Sicuramente lui si permette di usare questo linguaggio perché lui sa il futuro, lui sa che i farisei, almeno non tutti, non si pentiranno di quello che stanno facendo, semplicemente lui sta smascherando per far vedere alla folla quello che sono loro, così la folla ha il diritto, ha ancora una possibilità di convertirsi, di capire qual è la verità. Quindi ora possiamo vedere un pochino che è facile leggere, a parte che stupisce a tutti questo linguaggio, soprattutto nel 2023, quando siamo tutti politicamente corretti, eccetera. Però quando lo pensiamo con i farisei, è una cosa facile, loro erano così, però sicuramente se ci sono nei Vangeli questi passi, vuol dire che devono essere utili a noi oggi, se no non erano inclusi nei Vangeli, come una buona parte di quello che ha fatto Gesù non è inclusa nei Vangeli, dice in Giovanni, alla fine di Giovanni, perché non c'è spazio dove scrivere tutto, no? Quindi quando possiamo immaginare questo scenario, noi personalmente, già un po' più difficile. È più difficile perché se leggiamo le stesse parole, invece di farisei metterci il nostro nome oppure la nostra chiesa, e già lì iniziamo a avere dei problemi. Secondo me dovremmo fare lo sforzo di metterci lì il nostro nome, o la nostra chiesa, o la nostra società, ognuno poi personalmente può vedere, e sappiamo sicuramente che questo tipo di ipocrisia, di questo tipo di comportamento, non piace a Dio. Dio preferisce la sincerità e l'umiltà. E qui sicuramente c'è anche una buona notizia, lo vedremo poi con alcuni dei farisei, e che Dio perdona, se noi lo chiediamo, Lui perdona il nostro comportamento, ma non solo, Lui ci cambia anche se non lo vogliamo. Quindi non si limita soltanto a perdonarci di continuo, perdonarci, se non ci comportiamo male. No, Lui vuole cambiarci, se no non lo facciamo più. Quindi adesso vorrei chiudere un pochino con un po' di positività nell'aria. Ovviamente non tutti i farisei erano uguali, alcuni di loro sono anche citati nella Bibbia per nome. Stranamente, quelli tra virgolette buoni sappiamo il loro nome, di quelli cattivi no. Non sappiamo nessuno di quelli cattivi come si chiama, cattivi nel senso di quelli che lui criticava. Sicuramente il più famoso probabilmente è Nicodemo, quello che è venuto a Gesù e ha chiesto di come avere la vita eterna. Gesù dice, ma come, tu che sai la legge non sai rispondere? E quindi anche qui si vede un po'. E di nuovo Gesù si confronta sul piano dottrinale con lui. Tu che non sai la legge, con la folla non lo fa. Poi c'è Gamaliele, che era un altro maestro, un altro fariseo, che aveva parlato diciamo, a favore dei credenti, dei cristiani, quando doveva parlare nel Sinedrio. E poi c'è l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo può anche essere una sorpresa, quando, non lo so, io quando l'ho letto la prima volta, non adesso, diverso tempo fa, mi sono un po' stupito che lui fosse un fariseo. Infatti lui quando dice di essere fariseo non lo mette nel modo negativo, cioè quando lo dice che lui secondo la legge è fariseo, perché appunto allora non c'era la cosa che i farisei sono negativi di per sé, cioè il problema dei farisei è che non vivevano quello che dicevano, non che l'essere fariseo è una cosa negativa e basta. Però la storia di Paolo è quella anche più interessante, perché è l'unica storia in cui abbiamo anche la sua conversione, cioè da fariseo convinto che andava e perseguitava i credenti a cristiano più convinto di tutto, cioè ha fatto un cambiamento da così a così. Ed è bello che, com'è questa conversione qua? È successa quando lui ha incontrato Gesù. E quindi qui mi viene di nuovo una domanda, quante volte noi incontriamo Gesù? Lo incontriamo ancora? Abbiamo ancora tempo di incontrare Gesù per avere questo cambiamento nella nostra vita? Oppure questa società non ci permette più di trovare del tempo? A me sembra difficile al giorno d'oggi trovare tempo. Certo, magari qualcuno riesce di più, qualcuno di meno, ma comunque siamo in un contesto in cui è difficile fermarsi, trovare del tempo a passarlo con Gesù. Ma il fatto è che se noi lo troviamo non riusciamo mai a essere cambiati, perché è solo Lui che ti cambia, l'incontro con Gesù che cambia le persone. Quello che vorrei vedere adesso in conclusione, siccome tutte le 100 volte dove sono arrivati i farisei è difficile leggerli in sermone, perché sarebbe anche molto noioso andare uno dopo l'altro, ho fatto un pochino un riassunto che non è neanche esaustivo di quello che sicuramente è chiaro che non andava bene ai farisei. Così abbiamo un elenco e magari ogni tanto quando ci comportiamo così ci ricordiamo anche noi di chiedere magari perdono per quello che facciamo. Quindi le cose che ho visto io in generale non sono appunto non esaustiva, ma sicuramente è una buona parte. Intanto l'ipocrisia, che è uno dei problemi molto grandi nella nostra società, secondo me, probabilmente anche nella Chiesa, ma sicuramente oggi siamo molto più ipocriti anche dei farisei di allora, perché anche come ci comportiamo, come ci vestiamo, cosa mangiamo, tutte le nostre scelte hanno un pizzico di ipocrisia dentro, magari qualcuno meno, qualcuno di più, ma sicuramente c'è. Poi, una cosa importante, un problema che Gesù chiaramente dice, è che mischiare la legge e la tradizione umana non va fatta. La legge è santa, la tradizione umana può avere un certo valore, ma non è sicuramente allo stesso livello. Poi, un altro problema che vediamo con i farisei è che loro si consideravano giusti. Questo si nota molto nella parabola del pubblicano del fariseo, che aveva fatto i sermoni precedenti su questo. Ma noi, Gesù non vuole che noi abbiamo la giustizia umana, lui vuole che noi abbiamo la sua giustizia. giustizia di Cristo, non la giustizia umana. La giustizia umana non è nulla in confronto a quella di Cristo. Un'altra cosa che si vede nella stessa parabola è che i farisei giudicavano molto gli altri. Vediamo anche il caso di vari casi, anche quello di quando loro portano la prostituta a Gesù, che l'avevano già giudicata prima di portarla a Gesù. Quindi un altro problema è giudicare gli altri, ma questa è una caratteristica di fare bene. Poi questa che è la più classica, quella che almeno io pensavo fosse la più grande, è seguire rigorosamente la legge senza amore verso Dio o verso il prossimo. Questo sicuramente questa caratteristica loro ce l'avevano 100%, è chiaro da quello che dice Gesù, però possiamo cadere anche noi in questo rischio qua, anche se non abbiamo 613 leggi, possiamo farlo anche con 10, ma il problema è che se non c'è l'amore, i comandamenti perdono il significato, anche perché è proprio l'amore il cuore dei comandamenti, come lo dice Gesù, no? E un'altra problematica è non essere coerenti nei fatti e nelle parole. Proprio quello che loro facevano. Loro dicevano una cosa, che le persone sembravano anche una cosa buona, però non la facevano. Quindi, come dice Gesù, mettevano i pesi sul collo degli altri, non sul proprio collo. Magari lo mettevano anche un po' su loro, ma un po' di più negli altri. Quindi, sicuramente possiamo vedere che sono tematiche molto attuali, anche se non apparteniamo a una setta molto ristretta. Sicuramente sono problematiche che ci sono sia nella Chiesa che anche nella società, sicuramente non solo nella Chiesa. E secondo me quello che possiamo fare noi è ammetterlo che abbiamo queste problematiche, ravvederci e chiedere l'intervento dell'unico che ha la forza di cambiare il nostro cuore, che è il nostro Signore Gesù. Amen.
Cantiamo insieme l'inno 289. Vengo al tuo trono, o mio Signore. Tutte le strofe. Thank you.
faccio quella forza di poter leggere queste parole che Gesù ha detto a loro, anche in confronto a noi, e ti chiediamo che ci perdoni tutte le volte che non ci comportiamo così. Questo è sicuramente un comportamento da dovrebbe essere ti chiedo di essere nel mondo di noi, di benedire tutta questa chiesa, di benedire ogni famiglia in parte, di benedire i nostri figli, di un po' di persone che certo abbiamo bisogno di loro per la chiesa, perché per se fosse un po' di più. E credo di benedire per la chiesa di questa giornata e anche per tutte le cose che abbiamo fatto oggi.